Mario Castelnuovo tedesco, raccontato da Susanna Pasticci.
10 piccoli indiani, come quelli della filastrocca. 10 piccoli indiani andarono a cena chissà dove, uno si strozzò e ne rimasero 9.
Oh, poverino, brindiamo a lui. E cosa ne fu degli altri?
9 piccoli indiani si addormentarono di botto, uno dormì un po' di più e ne rimasero 8.
E poi che è successo?
Ce l'ho spartito un pianoforte. Il signor Owen pare che sia affezionato ai piccoli indiani.
Eight little Indian boys traveling in Devon. One said he'd stay right there, and then there were 7. 7 little Indian boys chopping up some sticks, till one chopped himself in half, and then there were 6.
10 piccoli indiani è un film di René Clair del 1945, tratto da un romanzo di Agatha Christie. L'autore delle musiche è un compositore italiano, Mario Castelnuovo tedesco, che era nato a Firenze il 3 aprile 1895. Quando scrisse le musiche per questo film, Mario Castelnuovo tedesco lavorava stabilmente a Hollywood, dove era stato assunto dalla casa cinematografica Metro-Goldwyn-Mayer come compositore di musiche per film. Siamo negli anni d'oro del cinema hollywoodiano, in cui la lavorazione del film era organizzata in modo molto settorializzato, come una sorta di catena di montaggio. A Mario Castelnuovo tedesco veniva chiesto di scrivere le musiche per delle singole scene isolate, che insieme ad altre musiche composte da altri autori sarebbero poi confluite nella colonna musica del film. Di conseguenza, singole scene musicate da Castelnuovo tedesco si ritrovano disseminate in centinaia e centinaia di film di Victor Fleming, George Cukor, Vincent Minnelli, Robert Leonard e molti altri registi. Ma solo nel caso di 10 piccoli indiani, Castelnuovo tedesco ebbe la possibilità di comporre le musiche dall'inizio alla fine del film e dunque anche di firmare la colonna sonora. La possibilità di assumersi la paternità di un intero film gli diede anche la possibilità di concepire la sua colonna sonora come un organismo unitario, un organismo in cui anche la musica, attraverso l'uso di alcuni temi ricorrenti, contribuisse allo sviluppo dell'azione e della narrazione filmica. Il tema principale di 10 piccoli indiani è quello che abbiamo appena ascoltato, e cioè la filastrocca 10 Little Indians. Si tratta di un motivo popolare che era in voga sin dalla metà dell'Ottocento e che nel corso del film viene ripreso, sviluppato e trasformato in tanti modi diversi e con tante diverse intenzioni espressive, a partire proprio dal pezzo sinfonico che accompagna i titoli di testa. Decise di emigrare negli Stati Uniti nel 1939, Castelnuovo tedesco aveva già alle spalle una solida formazione accademica e una lunga carriera artistica. Ovviamente non emigrò per scelta, ma per necessità, e cioè per mettere al riparo sé e la sua famiglia dalle persecuzioni razziali del regime fascista. Il suo progetto in realtà era quello di stabilirsi a New York, dove poteva contare sull'amicizia di Arturo Toscanini e di tanti altri direttori d'orchestra che si prodigarono per far eseguire le musiche di Castelnuovo Tedesco in varie città americane. Tuttavia, ben presto il compositore si rese conto che questi concerti non avrebbero potuto garantirgli una sicurezza economica e dunque il trasferimento a Los Angeles divenne l'unica soluzione possibile. Nel 1943 cominciò anche a dare lezioni di musica, di composizione, di teoria ai giovani musicisti che gravitavano nell'ambiente cinematografico e nel giro di pochi mesi si ritrovò ad avere più di 40 allievi privati. Questo gli permise di ritirarsi dall'industria del film che lo stava letteralmente sgretolando e di dedicarsi solo all'insegnamento. In quegli anni a Los Angeles viveva anche Igor Stravinsky, che non perdeva mai occasione di elogiare pubblicamente le qualità didattiche di Castelnuovo Tedesco. Tra gli allievi più noti di Castelnuovo Tedesco possiamo ricordare André Previn, che studiò con lui per 7 anni, ma anche tanti altri musicisti che in seguito avrebbero vinto premi importanti come Oscar e Golden Globes, come Harry Mancini, Jerry Goldsmith, Lionel Newman, Nelson Reed o Jerry Fielding. Tutto questo significa che non dobbiamo mai dimenticare che alla base del tipico sound hollywoodiano del secondo dopoguerra c'è anche la mano, l'insegnamento e l'altissimo magistero di Castelnuovo Tedesco. Questa eredità si ritrova in gran parte delle colonne sonore dei film che ascoltiamo oggi, anche in quelle più radicate nell'immaginario giovanile e composte da uno dei più importanti allievi di Castelnuovo Tedesco, il compositore John Williams. Prima di emigrare negli Stati Uniti, Castelnuovo Tedesco non aveva mai avuto difficoltà economiche, visto che apparteneva a una delle famiglie più in vista dell'alta borghesia imprenditoriale e finanziaria di Firenze. Castelnuovo Tedesco infatti non ha mai frequentato la scuola pubblica, ha sempre studiato a casa con degli istitutori di prim'ordine, anche stranieri, e fin da piccolo ha imparato il tedesco, il francese, l'inglese e l'ebraico. La mamma cantava e suonava il pianoforte e gli impartì a casa le prime lezioni di musica, ma di nascosto dal padre, che avrebbe preferito invece che il figlio si dedicasse ad attività più virili come lo sport e la scherma. Ma il piccolo Mario era di costituzione gracile e preferiva di gran lunga rimanere a casa per studiare e suonare il pianoforte. Compose il suo primo pezzo all'età di 9 anni e alla fine il padre dovette rassegnarsi e dargli il permesso di iscriversi al Conservatorio di Firenze, a condizione però che continuasse a sostenere gli esami del liceo da privatista. Il suo maestro di pianoforte era Edgardo del Valle de Paz, che all'epoca era uno stimato pianista e compositore e che ben presto però gli suggerì di prendere anche delle lezioni di composizione. Studiò con vari insegnanti finché nel 1908 arrivò al Conservatorio di Firenze Ildebrando Pizzetti, che sarebbe diventato il grande maestro e il grande punto di riferimento di Castelnuovo Tedesco. In casa di Pizzetti, infatti, si potevano incontrare abitualmente gli intellettuali legati alla rivista La Voce, e cioè Giuseppe Prezzolini, Giovanni Papini, Giuseppe De Robertis, ma anche tanti musicisti, come ad esempio Alfredo Casella, che fu il primo dei grandi esecutori del Novecento che si prodigarono per la diffusione delle musiche di Castelnuovo Tedesco. Uno dei pezzi pianistici che Casella proponeva più spesso nei suoi concerti era il Raggio Verde di Mario Castelnuovo Tedesco, composto nel 1918.
Thank you.
In questo brano giovanile troviamo già perfettamente delineati i principali tratti della personalità artistica e della poetica musicale di Mario Castelnuovo Tedesco. E anche il titolo, Il raggio verde, ci fornisce già una prima informazione. Non si tratta infatti di un titolo neutro, come potrebbe essere sonata o preludio, ma di un titolo chiaramente evocativo e descrittivo. Nello specifico, il raggio verde è quel fenomeno che si può vedere all'alba o al tramonto, quando il sole crea una sottile striatura luminosa di colore verde che dura pochissimi istanti. Ecco, la scelta di un titolo così descrittivo evidenzia che Castelnuovo Tedesco immaginava la sua musica come una forma di traduzione sonora di un'esperienza emotiva che poteva essere letteraria, artistica o personale. In una lettera inviata al critico musicale Guido Gatti nel 1918, Castelnuovo Tedesco ci dà un quadro sintetico, ma anche molto efficace, della sua poetica musicale. Scrive infatti Castelnuovo Tedesco: «La mia musica è piena di quegli elementi eterogenei ed accessori che si possono chiamare complessivamente letteratura della musica. Fui, sono e sarò un letterato della musica. Non intendo rinunziare al secolare pregiudizio di consonanza e di dissonanza. Non ho intenzione di adoperare la sovrapposizione di tonalità». Dunque, pur operando nel XX secolo, Castelnuovo Tedesco manifesta tutti i tratti tipici del musicista ottocentesco e i suoi campi d'azione privilegiati sono il bozzetto pianistico e la lirica vocale da camera. Grazie alla sua formazione multiculturale e cosmopolita, che gli aveva permesso di avvicinarsi fin da bambino alle lingue e alle letterature europee, già negli anni 30 e dunque in pieno clima di autarchia, Castelnuovo Tedesco aveva cominciato a mettere in musica testi in lingua inglese e in lingua francese. In particolare, il suo amore per Shakespeare trovò espressione anche nel campo del teatro musicale con l'opera lirica in tre atti Il mercante di Venezia. Castelnuovo Tedesco compose anche una serie di ouverture per orchestra ispirate a vari drammi e commedie shakespeariane, ma soprattutto compose tantissime liriche da camera organizzate in due grandi cicli, gli Shakespeare Songs e gli Shakespeare Sonnets. Il 40° sonetto di Shakespeare, Take All My Loves, venne musicato da Castelnuovo Tedesco nel 1963. Se negli anni 20 Castelnuovo Tedesco era considerato una delle giovani promesse della nuova musica italiana, già negli anni 30 i compositori più modernisti come Gianfrancesco Malipiero e Alfredo Casella cominciarono a considerarlo un reazionario. Sicuramente Castelnuovo Tedesco non ha mai avuto i tratti tipici del modernista, non ha mai abbandonato la tonalità tradizionale e tutta la sua musica è percorsa da una forte vena melodica. Non ha mai coltivato alcuna forma di fobia nei confronti del romanticismo o della tradizione dell'Ottocento e neppure ha mai sposato la causa del recupero dei modelli della musica antica o quella del neoclassicismo. Tuttavia, nonostante la crescente ostilità della critica, tra il 1915 e il 1938 la musica di Castelnuovo Tedesco conobbe una diffusione davvero straordinaria in tutta Europa. E questo per una ragione molto semplice, e cioè che la sua musica piaceva innanzitutto ai musicisti e molti dei più grandi interpreti dell'epoca divennero in modo del tutto spontaneo gli ambasciatori della sua musica nel mondo. Uno dei musicisti che abitualmente mettevano in programma le musiche di Castelnuovo Tedesco era il pianista Walter Gieseking, che nel 1926 al Festival di Musica Internazionale di Francoforte tenne a battesimo il primo dei suoi lavori ebraici, Le danze del re David per pianoforte. Tutto questo almeno fino al 1933, quando con l'avvento del nazismo Gieseking smise di suonare la musica dei compositori ebrei, dunque non solo quella di Castelnuovo Tedesco ma anche quella di Mendelssohn e di molti altri. Un altro importante musicista nella carriera di Castelnuovo Tedesco è il violinista Jascha Heifetz, che dal 1926 cominciò a eseguire regolarmente la sua musica per violino e orchestra a New York e nelle sue numerose tournée internazionali. A partire dal 1930 anche Arturo Toscanini divenne uno dei più accesi sostenitori della musica di Castelnuovo Tedesco e nel 1933 alla Carnegie Hall di New York tenne a battesimo il suo secondo concerto per violino e orchestra I Profeti, con Heifetz nel ruolo di solista. L'intenzione programmatica esplicitata dal titolo e anche dai sottotitoli dei tre movimenti di questo concerto, che richiamano i nomi di tre profeti, Isaia, Geremia ed Elia, è ulteriormente amplificata dall'uso di melodie tradizionali ebraiche. Ma la collaborazione artistica più importante, quella che avrebbe lasciato un segno indelebile nella storia artistica di Castelnuovo Tedesco, è senza dubbio quella con il grande chitarrista André Segovia. Anche se oggi la musica cameristica, sinfonica e operistica di Castelnuovo Tedesco non trova grande spazio nella programmazione concertistica, completamente diversa è invece la situazione delle sue opere per chitarra, che rappresentano uno dei capisaldi della letteratura novecentesca. Pur essendo un eccellente pianista, Castelnuovo Tedesco non suonava la chitarra e dunque non ha mai manifestato un particolare interesse nei confronti di questo strumento, almeno fino al 1932. In quest'anno, infatti, nel 1932, Castelnuovo Tedesco era andato al Festival della Biennale di Venezia per eseguire il suo nuovo quintetto per pianoforte e archi. E in quell'occasione aveva conosciuto due musicisti spagnoli, il compositore Manuel de Falla e il chitarrista Andrés Segovia. Segovia è stato probabilmente il più grande chitarrista del XX secolo, ma è soprattutto l'interprete che ha saputo dare uno straordinario impulso allo sviluppo del repertorio per chitarra novecentesco, invitando molti compositori a scrivere nuovi pezzi per il suo strumento, come fece anche con Castelnuovo Tedesco. Poche settimane dopo l'incontro veneziano, il compositore inviò a Segovia il suo primo pezzo per chitarra, Le variazioni attraverso i secoli. Seguirono molti altri pezzi, scritti sempre su richiesta di Segovia, che il chitarrista interpretò in concerto e in incisioni discografiche, garantendo alla musica per chitarra di Castelnuovo Tedesco una grande, ma soprattutto una duratura notorietà internazionale. Uno dei suoi pezzi più amati dai chitarristi è la Tarantella, composta nel 1936, che possiamo ascoltare in un'incisione di Segovia. All'inizio del 1938, qualche mese prima della promulgazione delle leggi razziali, la radio italiana annullò, senza dare alcuna spiegazione, un concerto con musiche di Castelnuovo Tedesco. Qualche giorno dopo arrivò anche la notizia che le musiche di Mendelssohn erano state cancellate da qualunque programmazione concertistica. Mario Castelnuovo Tedesco prese carta e penna e scrisse a tutti quelli che conosceva, ed erano veramente tanti. Scrisse a Gabriele D'Annunzio, ma soprattutto scrisse a un amico d'infanzia, il fiorentino Alessandro Pavolini, che all'epoca ricopriva il ruolo di presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti e Artisti. L'idea di chiedere aiuto a Pavolini è emblematica di tutta l'onestà intellettuale, ma anche in fondo della grande ingenuità di un artista che chiede candidamente a un gerarca fascista, solo perché era un lontano amico d'infanzia col quale però non aveva più coltivato alcun rapporto, di reintegrare la musica dei compositori ebrei nella programmazione concertistica. Si trattava ovviamente di una richiesta vana, in un'epoca in cui il razzismo, l'intolleranza, ma anche la mortificazione del merito e l'esaltazione dell'inettitudine dominavano la scena culturale e politica italiana. Pochi mesi dopo, dunque, con la promulgazione delle leggi razziali, Castelnuovo Tedesco non ebbe altra alternativa se non quella di emigrare negli Stati Uniti. Sarebbero passati ancora vari mesi prima di poter avere i documenti necessari. Oltre al permesso di espatrio delle autorità italiane, infatti, occorreva avere anche un affidavit, cioè una dichiarazione giurata da parte di un cittadino statunitense con adeguate risorse economiche che potesse garantire per lui. Gli vennero in aiuto due musicisti con cui Castelnuovo Tedesco negli anni aveva sviluppato un rapporto di intensa amicizia e collaborazione artistica. Yasha Heifetz firmò il suo affidavit, mentre Arturo Toscanini scrisse una lettera in cui si impegnava ad aiutarlo a trovare lavoro negli Stati Uniti. Parallelamente, visto che Castelnuovo Tedesco non avrebbe più potuto beneficiare dei diritti d'autore legati all'esecuzione delle sue opere, Segovia si impegnò a versargli una quota di tutti i proventi derivanti dall'esecuzione delle sue opere in concerto. E così, nel luglio del 1939, Castelnuovo Tedesco, insieme alla moglie e ai due figli, abbandonò l'Italia alla volta del nuovo mondo. Non prima, però, di aver completato quel concerto in re per chitarra e orchestra che da vari anni Segovia gli chiedeva con insistenza di comporre e che sarebbe diventato il primo e il più importante concerto per chitarra e orchestra del repertorio musicale del XX secolo.
Il 3 aprile 1895 nasce a Firenze Mario Castelnuovo Tedesco. Susanna Pasticci lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.